meditando su questo brano di Vangelo, soprattutto proprio sulla frase iniziale, mi sono venute in mente due libri di autori diversi, di tre autori diversi, che fanno delle interpretazioni sul mondo in cui viviamo, sulla nostra società, il mondo occidentale cosiddetto. Il primo libro è stato scritto da due psicologi francesi che erano stati interpellati a fare uno studio sugli adolescenti della Francia di una decina di anni fa. Questi psicologi, dopo aver fatto la ricerca, hanno visto nel mondo degli adolescenti alcune caratteristiche, alcuni segni che secondo loro diventavano un po' segni interpretativi un po' del mondo, appunto della nostra società, e hanno scritto un libro intitolato, basta il titolo, L'epoca delle passioni tristi. Passioni tristi. E questa espressione è contraddittoria, no? La passione, tu dici, la passione è qualcosa che ti prende, ti brucia, ti coinvolge, però è una passione triste. E è sembrato a questi autori, la loro lettura è certamente acuta, che gli adolescenti, che sono un po' i rappresentanti del mondo, di quello che è il futuro, vivano appunto di passioni tristi, cercano qualcosa che li prenda, che li faccia sentire lì, magari a volte anche andando a velocità pazzesca per sentirsi vivi, oppure prendendosi a pugni per sentirsi vivi, ma poi appunto rimangono delusi. E così sono passioni tristi, e sono passioni che sempre di più fanno chiudere la persona in se stessa, in un atteggiamento di paura, di sospetto. Anche il futuro non è una promessa, è una paura, è fonte e causa di paura. E questo mi è venuto in mente, perché poi appunto vediamo cosa dice Gesù. E un altro testo che mi è venuto in mente è di un sociologo, filosofo contemporaneo, si chiama Charles Taylor, che ha scritto dei testi poderosi, ma diciamo così che la tesi di fondo, detta in due parole, è questa: che siamo nell'epoca del disincanto. Il disincanto che cos'è? È il fatto che le persone sanno che non c'è un senso complessivo da dare alla vita, che tutte le volte che si è tentato di credere in qualche ideale grande, capace di dare alla vita uno slancio, poi si è rimasti delusi. E allora così l'anima rimane un po' stanca, un po' disillusa, delusa. E allora ci si può attaccare a piccole cose, ma non a grandi ideali. Perché se ti attacchi a grandi ideali poi rimani ferito. Ecco, mi sono venuti in mente queste due interpretazioni della vita, del mondo di oggi, che secondo me sono abbastanza vere, non sono per niente allegre, ma mi sono venute in mente perché invece nel Vangelo che abbiamo appena ascoltato, abbiamo sentito di un Gesù che è pieno di passioni, che è pieno di desideri, che ha dei sogni grandiosi. Sono venuto a gettare fuoco sulla terra, e quanto vorrei che fosse già acceso. Gesù è stato un uomo di grandi passioni, non di passioni tristi, ma della passione di incendiare il mondo, di metterci il fuoco nel mondo, nel cuore delle persone. Un fuoco che lui stesso viveva dentro di sé. Nella seconda lettura che abbiamo ascoltato c'è stato detto guardiamo attentamente, pensate attentamente a colui che ha sopportato contro di sé una così grande ostilità di peccatori. Ecco, forse questa mattina la prima cosa che dobbiamo fare, che siamo chiamati a fare, è provare a guardare questo Gesù che dice sono venuto a portare il fuoco sulla terra, e quanto vorrei che fosse già acceso. Cioè, un desiderio bruciante, appunto, che abita Gesù. Il desiderio, appunto, di portare il fuoco. Ecco, un po' il contrario di quello che rischiamo di essere. Ma non il contrario per farci sentire in colpa, il contrario per farci capire che la vita davvero può essere vissuta con passione, una passione autentica, vera, con coinvolgimento. E che cos'è questo fuoco di cui parla Gesù? Beh, possiamo prendere in mano la Bibbia e trovare che il fuoco spesso ricorre come immagine potente per dire di Dio. Una pagina su tutte che mi è tornata in questi giorni di meditazione per preparare questo momento è stato il roveto ardente. Vi ricordate l'episodio di Mosè che si trova davanti a questo roveto che brucia ma non si consuma. Allora si avvicina a questo roveto ardente e sente come la voce di Dio che dice togliti i sandali perché la terra su cui stai è una terra sacra. E poi proprio lì Dio gli rivela il suo nome. Gli dice le sue intenzioni, quelle di liberare Israele, quello di farlo diventare un popolo, e gli dice il suo nome. Gli rivela appunto la sua più profonda identità. Io sono colui che sono. Dice così. Versetto 14 del capitolo 3 del libro dell'Esodo. E Mosè ascolta questa rivelazione di Dio. È il fuoco, è nel fuoco che Mosè incontra Dio. Un Dio che è libertà, che fa quello che vuole. E quello che vuole è liberare il suo popolo. È far conoscere a un gruppo di schiavi una dignità nuova, una speranza nuova. Quando Gesù ha detto sono venuto a gettare fuoco sulla terra, probabilmente pensava proprio a questo, pensava al fatto che lui era venuto a rivelare il volto di Dio, a farci conoscere il nome di Dio, l'identità più profonda di Dio. Stava andando a Gerusalemme, è da tempo che noi nelle domeniche che stiamo vivendo sentiamo di questo Gesù che ha in mente di andare a Gerusalemme. E gli apostoli che non capiscono questa cosa perché dicono ma se vai a Gerusalemme ti uccidono, e lui dice certo appunto vado a Gerusalemme per morire per amore per voi, per gli uomini. La passione bruciante di Gesù è questa, arrivare a portare a compimento la sua vita come una vita donata. E se poi prendiamo in mano il Vangelo di Luca ci accorgiamo che questo tema del fuoco ricorre per esempio proprio agli inizi. Quando Giovanni il Battista, Gesù non è ancora apparso, diciamo così, sulla scena, almeno da adulto, è nato, ma non è ancora apparso sulla scena del Vangelo di Luca, e Giovanni il Battista dice, io vi battezzo con acqua, ma c'è uno che vi battezzerà in fuoco e Spirito Santo. E Gesù appunto è proprio quell'uno che battezza con il fuoco, con lo Spirito Santo. Appunto Gesù è venuto a portare il fuoco. C'è un desiderio che arde in Gesù, quello di compiere la volontà del Padre, quello di mostrare appunto chi è Dio, questo Dio che è Padre, che ama gli uomini a tal punto da essere disposto a donare il suo proprio figlio, a donarlo fino a che il figlio doni egli stesso la sua vita per amore degli uomini. E proprio nell'ultima cena, nel racconto dell'ultima cena in Luca, nell'Evangelista Luca, Gesù introduce l'ultima cena dicendo ho desiderato ardentemente mangiare questa Pasqua con voi. Il fuoco, il desiderio, è un desiderio ardente, cioè bruciante appunto, è un fuoco che aveva dentro, il desiderio di mangiare quella Pasqua, cioè di arrivare al momento in cui avrebbe preso il pane e avrebbe detto questo è il mio corpo, il vino, avrebbe detto questo è il mio sangue, la mia vita è per voi, la mia vita è donata a voi. Allora il fuoco è il pane, il vino, è l'Eucaristia. Allora ci accorgiamo che insomma anche noi siamo vicini a questo fuoco proprio questa mattina, adesso che stiamo celebrando l'Eucaristia. Il nostro fuoco, il nostro roveto ardente non è altro che l'Eucaristia. C'è un altro brano che parla di fuoco, di qualcosa che arde, di un cuore che arde, ed è dopo la morte di Gesù, dopo che Gesù ha rivelato il volto di Dio sulla croce come un volto di misericordia, di perdono per i suoi crocifissori, di perdono e di amore ai nemici, dopo che Gesù si è consegnato totalmente al Padre, dopo che è stato sepolto, Gesù risorge. Risorge e appare risorto a due che hanno dentro invece tanta malinconia, tanta tristezza. che hanno avuto una passione ma adesso sono tristi e arrabbiati, i due di Emmaus, i quali camminano e non si accorgono che è lui il vicino, però sentono lui che gli spiega le scritture, poi entra nella locanda, spezza il pane ed è in quel momento che lo riconoscono, il pane. E quando lo riconoscono si guardano e si dicono: non ci ardeva forse il cuore nel petto quando ci spiegava le scritture? Gesù, con la parola, spiegando le scritture, ha rifatto nascere una speranza nel cuore di quei due che avevano perso ogni speranza, che erano arrabbiati, che erano delusi, che erano disillusi. Allora il fuoco è la parola, è il Vangelo stesso. Il fuoco dunque è Gesù, tutta la sua vicenda umana. Il fuoco è il pane e il vino, che sono il segno della sua vita donata. Il fuoco è la parola. Ma se continuiamo a leggere i testi di Luca, perché Luca non si ferma al Vangelo, Luca ha scritto anche gli Atti degli Apostoli, ci accorgiamo che possiamo fare un passo avanti nel comprendere che cosa sia questo fuoco che Gesù è venuto a portare. Negli Atti degli Apostoli, che appunto è il libro che è stato scritto da Luca come il Vangelo, si racconta proprio agli inizi la Pentecoste, e lo sapete meglio di me, lo sappiamo, i racconti del Pentecoste sono i grandi racconti che ci accompagnano sempre. Nella Pentecoste che cosa si racconta? Che si sente un grande rumore, un vento fortissimo e lingue di fuoco che scendono sul capo, sulle teste degli apostoli. Il fuoco che è lo Spirito Santo. E lo Spirito Santo è lo Spirito del Risorto che entra nei credenti, in coloro che si lasciano finalmente conquistare e si lasciano bruciare da questo fuoco che li rende poi capaci di una testimonianza forte, coraggiosa di fronte a lui. Allora il fuoco è tutte queste cose insieme, non è una cosa non esclude l'altra. Possiamo guardare e pensare che quando Gesù ha detto sono venuto a portare il fuoco su questa terra, volesse proprio dire questo: sono venuto a portare una nuova rivelazione di Dio, e questa rivelazione di Dio voi la trovate nel pane e nel vino, cioè nella mia vita donata, la trovate nella mia parola, che compie tutta la Sacra Scrittura di Israele. La trovate finalmente nello Spirito che agisce in voi e vi fa capaci di riconoscere che questo fuoco può abitare anche dentro di voi, può farvi capaci di amare la vita, di appassionarvi alla vita, di non vivere da disillusi, da stanchi. Mi pare che questa parola di Gesù ci possa davvero aiutare magari noi che abbiamo già una certa età e che guardiamo i giovani con un certo sospetto, a pensare che forse i giovani hanno bisogno di vedere degli adulti un po' appassionati della vita, non degli adulti che sanno già com'è la storia, il gioco, che sanno già come va a finire, che tanto alla fine, degli adulti che riescono a svegliarsi la mattina e che hanno voglia di vivere la loro vita, hanno voglia perché sanno che è un'occasione per amare, un'occasione per incontrare qualcosa di buono davvero, che non comincia la giornata già da stanchi, che non dicono ai ragazzi e non esaltarti troppo, non esagerare, non crederci troppo, perché tanto vedrai che prima o poi arriva l'esperienza dell'inganno, del disinganno, del disincanto appunto. Abbiamo proprio bisogno di sentire e di guardare a Gesù come uno che era bruciato da una passione grande, per scoprire che anche noi possiamo bruciare di una passione grande, e che questo non ci fa perdere, ma ci fa davvero guadagnare la vita, ce la fa davvero vivere, una vita che diventa una vita donata. La seconda parte del Vangelo che abbiamo ascoltato è quasi imbarazzante, perché avete sentito, dopo aver detto del fuoco, Gesù dice: che cosa pensate che io sia venuto a portare la pace su questa terra? No, io non sono venuto a portare la pace, sono venuto a portare la divisione. E questa cosa qui è imbarazzante, perché noi fin da quando siamo piccoli sentiamo parlare di Gesù che è il nostro amico, che ci vuole bene, che quando ci mettiamo a pregare troviamo un po' di pace in noi stessi. Immaginate venire in chiesa, pensare di poter pregare, tiro il fiato e invece sento una parola: sto male, viene mal di pancia. E invece a volte, se prendiamo sul serio Gesù, ci accorgiamo che è proprio così, che il fuoco non solo scalda e illumina, ma brucia anche. E abbiamo bisogno